Questa mattina voglio cominciare, sapete, sto leggendo un libro che parla della predicazione, si intitola Predicazione cristocentrica, ma al di là del tema, questo libro ricorda che chiunque parli a delle persone ha pochissimi minuti a sua disposizione per riuscire a catturare la loro attenzione. In quei primi minuti o l'hai catturata o ciao. Ci siete tutti. E allora voglio cominciare con una domanda. E la domanda che voglio farvi è questa. Se sentiste pronunciare la parola metamorfosi, che cosa vi verrebbe in mente? A cosa pensereste? Metamorfosi. Cambiamento. Bruco farfalla subito. Anche perché effettivamente metamorfosi nel linguaggio originale in greco praticamente sono due parole composte, una parola composta da due parole, meta che significa cambiamento, trasformazione, e morfo che significa forma, sembianza, aspetto. E quindi sì, effettivamente una metamorfosi è un cambiamento, e in positivo, guardando un po' al regno animale, la metamorfosi più conosciuta è quella appunto appena citata, che possiamo eventualmente vedere rapidamente, quella del bruco in farfalla. Dopo tenete un attimino a mente quello che leggerete fra un attimo. Opera di mio padre, anche del vostro però, dei nostro padre, amen. Ora, questo è, diciamo così, un esempio di metamorfosi nel positivo, nel regno animale. Possiamo pensare però anche al fatto che ci sono delle metamorfosi, magari che hanno un'accezione meno positiva, anche un tantino negativa. Pensiamo alla metamorfosi che riguarda il nostro aspetto esteriore man mano che gli anni passano. Anche lì purtroppo c'è una sorta di metamorfosi, un cambiamento. Cominciamo a avere un po' più di pancia, qualche ruga, le occhiaie, i muscoli diventano un pochino più flaccidi, i capelli cadono, e quindi anche noi sperimentiamo nel corso della nostra vita una continua metamorfosi. Poi potremmo pensare, per quanto riguarda sempre questo termine di metamorfosi, a un'applicazione in senso lato e in senso figurato. Potremmo effettivamente assistere a una metamorfosi nel nostro carattere, nel nostro comportamento a causa di varie situazioni della vita. Anche lì una metamorfosi negativa o positiva, dipende dalle situazioni. E allora potrebbe succedere che qualcuno ci dica: ma ho notato in te un cambiamento, ti vedo più estroverso. Prima eri molto più chiuso e riservato, ho notato in te questo cambiamento, sei più estroverso, sei più estroversa. O magari ti trovo più sensibile, ti trovo più paziente. In senso positivo, in senso negativo, magari potremmo dire: ma ti trovo un po' più volgare del solito, un po' più vanitoso, un po' più pettegolo o pettegola. Anche qui metamorfosi, cambiamenti. Fatta questa premessa, però, anche nella Bibbia ci sono dei riferimenti alla metamorfosi. E nella Bibbia si parla di un episodio di metamorfosi che direi è il più straordinario e il più significativo per noi tutti. E questo episodio di metamorfosi si è svolto all'incirca 2000 anni fa su un monte. Non si sa se sia stato il monte Tabor, di circa 600-700 metri d'altezza, o il monte Hermon, un po' più alto, circa 3.000 metri d'altezza. In molti presumono che sia questo secondo monte, ma non importa quale sia stato, la Bibbia non è specifica al proposito. Quello che noi sappiamo è che le cose sono andate più o meno così. Gesù ha appena rivelato ai suoi discepoli che cosa sta per succedergli. Ha appena raccontato loro che verrà arrestato, che soffrirà, che sarà crocifisso, che morirà sulla croce, ma anche che risorgerà. Potete immaginare i discepoli abituati a camminare con lui, a essere con lui, piuttosto disorientati da questa notizia. E poi il Signore Gesù dice loro anche una cosa molto chiara in merito a chi volesse seguirlo. Gesù dice loro: chi vuol venire dietro a me? Chi vuol veramente venire dietro a me? Beh, allora prenda la sua croce e mi segua. E mi segua. Passano all'incirca 6 giorni. E che cosa succede? Succede che il maestro chiede a 3 dei suoi discepoli, a Pietro, Giacomo e Giovanni, i membri di quel gruppo più intimo, più ristretto dei discepoli di Gesù, chiede a questi 3 di separarsi dagli altri e di accompagnarlo in una passeggiata in cima a una montagna. Venite con me, andiamo lassù. Possiamo immaginare come si siano sentiti. Oh, che bello, andiamo a fare una scampagnata. Andiamo con lui, andiamo con Gesù. E saranno saliti su questa montagna, sempre più in alto, convinti di poter magari contemplare il meraviglioso panorama da quell'altezza. Ma non appena arrivano a destinazione, succede qualcosa di sorprendente, succede qualcosa di fenomenale. Gesù viene trasfigurato, viene trasformato davanti a loro. Gesù è oggetto di una metamorfosi, ed è proprio questo il verbo impiegato nell'originale. Vogliamo leggere insieme Matteo capitolo 17, Matteo, Evangelo di Matteo, capitolo 17, dal versetto 1 al versetto 8. Matteo 17, da 1 a 8. Siete con me? Non ho perso nessuno fino adesso? Dal versetto 1 dice così: 6 giorni dopo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse sopra un alto monte in disparte, e fu trasfigurato davanti a loro. La sua faccia risplendette come il sole, e i suoi vestiti divennero candidi come la luce. E apparvero loro Mosè ed Elia, che stavano conversando con lui. In Luca è scritto che stavano parlando della sua dipartita che stava per compiersi in Gerusalemme. E Pietro prese a dire a Gesù: Signore, completamente disorientato, Signore, è bene che stiamo qua. Se vuoi, farò qui tre tende, una per te, una per Mosè e una per Elia. Mentre egli parlava ancora, una nuvola luminosa li coprì con la sua ombra, ed ecco una voce dalla nuvola che diceva: questo è il mio figlio diletto, nel quale mi sono compiaciuto, ascoltatelo. I discepoli, udito ciò, caddero con la faccia a terra e furono presi da gran timore, ma Gesù, avvicinatosi, li toccò e disse: alzatevi, non temete. Ed essi, alzati gli occhi, non videro nessuno, se non Gesù, tutto solo. Per riassumere quali sono gli aspetti salienti di quello che abbiamo appena letto, beh, interessante da prima notare l'altruismo di Pietro, il quale dice: no, no, per noi non c'è bisogno di nessuna tenda, facciamo tre tende, una per te, una per Mosè e una per Elia. Ma al di là di questo, gli aspetti salienti riguardano il fatto che, numero uno, la trasfigurazione ha interessato il volto e i vestiti del Maestro. In pratica Gesù, essendo pienamente uomo e pienamente Dio, era lì di fronte a loro. E per un momento ciò che è avvenuto è che ciò che era velato è stato svelato per un momento, per un attimo, affinché Pietro, Giacomo, Giovanni, ma non solo loro, direi tutti noi, potessimo capire che lui era ed è veramente colui che ha detto di essere Dio Figlio. E questi uomini hanno il privilegio di poter vedere davanti a loro la gloria di Dio, di poter avere e di poter gustare per un attimo il suo vero aspetto, non più velato. La seconda cosa che possiamo notare è questa: alla manifestazione della Shekinah, della gloria di Dio, assistono senza bisogno di presentazione due personaggi illustri dell'Antico Testamento, Mosè ed Elia. Pietro, Giacomo, Giovanni non hanno bisogno di capire chi siano, lo capiscono subito chi sono. E ci sono questi due personaggi illustri: Mosè, il condottiero, l'uomo del quale Dio si è servito per portare fuori dalla terra, dalla schiavitù d'Egitto nella terra promessa il popolo di Israele. Morto a 120 anni, il suo corpo è stato sepolto, ma nessuno sa dove, perché dice la scrittura che Dio stesso lo ha sepolto. Mosè, il rappresentante della legge, il rappresentante dei comandamenti. E poi Elia, il primo grande profeta, un uomo che non è mai morto, perché sappiamo che quando Dio gli ha messo a fianco Eliseo, che avrebbe preso il suo posto, a un certo punto Elia è stato rapito in cielo ed è sparito. Elia, primo grande profeta, in rappresentanza di tutti i profeti. Ora, qual è l'obiettivo? Per quale motivo proprio questi due? Perché si capisse perfettamente che da una parte i comandamenti e dall'altra le profezie sono strumenti voluti e pensati da Dio per condurci a Cristo, l'unica via al Padre. I comandamenti, le profezie, tutto punta verso Cristo. E difatti, che cosa si sente dalla nuvola? Cosa dice la voce dalla nuvola. Questo è il mio figlio diletto, nel quale mi sono compiaciuto. Questa frase era già stata detta una volta, quando Gesù è stato battezzato. Anche lì una voce dal cielo ha fatto questa identica affermazione. Ma in questa nuova abbiamo un verbo in più. Ascoltatelo. Ascoltatelo. Come per dire, ok i comandamenti, ok le profezie, ma adesso qui c'è colui del quale parlano i comandamenti, parlano le profezie. Ascoltatelo. Ascoltatelo con attenzione. Come reagiscono i discepoli? Di fronte a questa situazione, potete immaginare questa nuvola luminosa che li avvolge e questa voce che loro ascoltano. Si buttano a terra. Sono in preda al panico. L'Iddio onnipotente si sta manifestando davanti a loro. E quindi si buttano a terra per la paura, per il timore. Ma Gesù si avvicina a loro, li tocca e dice loro: non temete, non avete nulla da temere. Qui vediamo quanto ci sia presente sia la giustizia di Dio, sia l'amore di Dio in questa situazione, in questo evento particolare. Non avete nulla da temere. E neanche noi abbiamo nulla da temere, a una condizione: di ascoltare. Di ascoltare. Di ascoltare Gesù. Di fare quello che ha detto Dio Padre. Ascoltatelo. Ascoltatelo. E quindi il titolo che ho voluto dare al messaggio di oggi è proprio questo. Se Dio dice di ascoltare Gesù, ascoltiamolo. Vero o non vero? Quanti sono d'accordo con me? Dio lo dice chiaramente. Ora, per quanto riguarda questo ascolto, cominciamo con il dire che c'è un ascolto più importante degli altri. E lo vogliamo leggere insieme nelle scritture. Sapete, nello stesso libro di cui vi parlavo prima, leggevo anche un'altra cosa importante, piccola parentesi. In questo libro l'autore diceva che la predicazione moderna, contemporanea, è caratterizzata spesso da tanto intrattenimento, da molti elementi di psicologia, e niente da dire contro queste cose, da indicazioni 1, 2, 3, 4, 5 passi per ottenere questo e quell'altro da Dio, ma questo talvolta a scapito delle scritture, a scapito della parola, come se ci fossimo convinti del fatto che la lettura della parola di Dio è un po' un qualche cosa che va fatto, perché siamo cristiani, ma non è centrale, no, non è così. La parola di Dio deve essere centrale. Perché la parola di Dio, sono le parole di Dio che cambiano le vite degli uomini. Non le parole degli uomini, ma le parole di Dio. Quindi la parola di Dio. Quindi vorrei proporvi di leggere insieme nel Vangelo di Giovanni, dal capitolo 1, alcuni dei versetti, dal versetto 1 fino al 13. Ascoltate bene che cosa dice, perché vogliamo appunto permettere alla parola di ministrarci, di parlarci. Dice così: nel principio era la parola, e la parola era con Dio, e la parola era Dio. Essa era nel principio con Dio. Ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei, e senza di lei neppure una delle cose fatte è stata fatta. In lei era la vita, e la vita era la luce degli uomini. La luce splende nelle tenebre, e le tenebre non l'hanno sopraffatta. Amen. Vi fu un uomo mandato da Dio, il cui nome era Giovanni. Egli venne come testimone per rendere testimonianza alla luce affinché tutti credessero per mezzo di lui. Egli stesso non era la luce, ma venne per rendere testimonianza alla luce, la vera luce che illumina ogni uomo, stava venendo nel mondo. Egli era nel mondo e il mondo fu fatto per mezzo di lui, ma il mondo non l'ha conosciuto. È venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto. Ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà d'uomo, ma sono nati da Dio. A tutti quelli che l'hanno ricevuto, a tutti quelli che l'hanno ascoltato, a tutti quelli che hanno deciso di seguirlo dopo averlo ascoltato, egli ha dato il diritto, per la grazia e per la fede, di diventare figli di Dio. Figli di Dio, quale grande privilegio dato a tutti coloro che lo ascoltano semplicemente e che lo fanno diventare il loro Signore, il loro Salvatore. Quindi la prima forma di ascolto dalla quale dipendono tutte le altre è proprio questo tipo di ascolto. Ha a che fare con la salvezza. La salvezza da cosa? Perché parliamo spesso di salvezza. Sei salvato o non sei salvato? Erediterai la vita eterna? Sarai per sempre in cielo con il Signore o finirai nel lago di fuoco? Parliamo di salvezza. Appunto, di salvezza da cosa? Da una punizione eterna, della quale la Bibbia parla chiaramente, riservata a tutti gli uomini, in quanto secondo i parametri di Dio tutti hanno peccato e sono privi della sua gloria. Punto. Questo lo dice Dio. E noi dobbiamo semplicemente accettarlo. E quindi c'è una condanna per coloro che, ad esempio, non credono nel Dio della Bibbia. Oppure c'è una condanna per coloro che sperano di ottenere una specie di lasciapassare per il cielo perché ritengono di non essere così tanto malvagi per rapporto ad altri. L'esempio classico: non ho mai ammazzato nessuno. No, forse no, ma. E quindi pensiamo, noi uomini in senso lato, pensiamo di poterci guadagnare la salvezza sulla base del fatto che non siamo così male per rapporto a quello, a quello, a quell'altro. E infine c'è una condanna anche per coloro che conoscono Gesù. Che conoscono Gesù, che frequentano i culti, ma che lui non conosce. In Matteo 7 è scritto molto chiaramente: Signore, Signore, noi abbiamo fatto delle opere potenti nel tuo nome. Lo chiamano Signore. Eppure che cosa dice Gesù? Allontanatevi da me, sono io a non conoscere voi. Ora, a questo punto diventa primordiale capire che cosa significa essere nati di nuovo e ricevere la salvezza da questo tipo di condanna prevista per tutti gli uomini. Nascere di nuovo è qualcosa di soprannaturale. Si nasce di nuovo comprendendo per grazia e per fede che Gesù è andato sulla croce proprio per noi, proprio per me, per te, per te, per te. E quindi decidendo di chiedere perdono a Dio per i nostri peccati e chiedendo a Gesù di cominciare a prendere le redini della nostra vita. Siamo nati di nuovo o non siamo nati di nuovo? Possiamo fare un piccolo test sulla nuova nascita. Ad esempio, odi il peccato che c'è in te? Odi il peccato che c'è in te? Perché tutti noi sbagliamo, tutti noi commettiamo dei peccati. E quando questo avviene, se siamo nati di nuovo, proviamo davvero un odio verso questo comportamento, questo modo di fare, pensare così, agire così, parlare così. Secondariamente, hai capito che cosa ha fatto Gesù per te sulla croce? Su quella croce, quando stava morendo, stava pensando proprio a te, a me. E stava morendo per me, per te, al posto mio, al posto tuo. E infine, ami Gesù? Ami Gesù della Bibbia? Ami Gesù non per quello che lui potrebbe eventualmente darti, ma semplicemente per quello che lui è. Ami pregare? Ti piace pregare? Ti piace adorare il Signore? Ti piace stare con i fratelli e le sorelle? Ti piace leggere la parola? Beh, se la risposta a queste domande è sì, 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 allora vuol dire che sei nato di nuovo, sei nata di nuovo. Una volta nati di nuovo, però, iniziata la nostra metamorfosi, il Signore si aspetta da noi che lo si ascolti in altri tre ambiti. Il primo, la santificazione. Il secondo, il servizio. E il terzo, la fede, la fiducia. Di nuovo, vogliamo lasciare che sia la parola a ministrarci, vogliamo leggere insieme Prima Tessalonicesi, capitolo 4, dal versetto 3 al versetto 8. Prima Tessalonicesi 4, da 3 a 8, dove leggiamo quanto segue. Perché questa è la volontà di Dio, che vi santifichiate, che vi astegnate dalla fornicazione, che ciascuno di voi sappia possedere il proprio corpo in santità e onore, senza abbandonarsi a passioni disordinate come fanno gli stranieri, che non conoscono Dio. Che nessuno opprima il fratello nello sfrutti negli affari, perché il Signore è un vendicatore in tutte queste cose, come già vi abbiamo detto e dichiarato prima. Infatti Dio ci ha chiamati non a impurità, ma a santificazione. Chi dunque disprezza questi precetti non disprezza un uomo, ma quel Dio che vi fa anche dono del suo Santo Spirito. Qual è la volontà di Dio? Che ogni credente si santifichi, ossia che desideri ardentemente pensare bene, parlare bene e agire bene. Tenuto presente che il termine santo significa messo da parte e significa anche reso puro. Allora, questo è quello che il Signore vuole. E posso già immaginarvi che cosa possa esservi nelle vostre menti. Qualcuno potrebbe pensare, ma io in realtà, se voglio essere onesto con me stesso, non ce la faccio. Non ce la faccio veramente. Cado spesso. Torno a lotturarmi nel fango. Ho dei vestiti spiritualmente sudici, sporchi. Così facilmente, in pensieri, parole e azioni. Faccio fatica a fare veramente quello che il Signore vorrebbe che io facessi. Che si tratti di dire la verità sempre, che si tratti di non avere pensieri impuri, che si tratti di evitare di lamentarci o di arrabbiarci, che si tratti di non desiderare le cose degli altri, e dove le cose degli altri posso metterci qualsiasi cosa, che si tratti di perdonare i torti che abbiamo subito, le ferite che abbiamo a causa di quello che gli altri hanno detto di noi o hanno fatto nei nostri confronti. E allora alla fine ci diciamo, ma io non ce la faccio veramente. Non arrivo allo standard che Dio mi chiede. Ma la cosa bella, sapete qual è? Che questo versetto, l'ultimo versetto di questo passaggio, il versetto 8, ci dice chi ci mette in grado di santificarci. Parla dello Spirito Santo. Gesù ha detto ai suoi discepoli: io non vi lascio soli, vi mando un altro consolatore, lui sarà con voi per sempre e lui vi ricorderà le mie parole e vi sosterrà e vi guiderà. Quindi oggi colui che fa la differenza nella nostra vita, chi è? Lo Spirito Santo, lo Spirito di Dio. Ed è lui quello che ci aiuta a rialzarci quando cadiamo, ed è lui che ci aiuta a pensare sempre di più in modo diverso, sempre di più in modo conforme a quello che la Scrittura ci dice di fare. Nonostante le nostre cadute, nonostante le nostre imperfezioni. Amen. Per quanto riguarda il servizio, Prima Pietro 4, dal versetto 10. Come buoni amministratori della svariata grazia di Dio, ciascuno secondo il carisma o il dono che ha ricevuto, lo metta al servizio degli altri. Se uno parla, lo faccia come si annunziano gli oracoli di Dio. Se uno compie un servizio, lo faccia come si compie un servizio mediante la forza che Dio fornisce, affinché in ogni cosa sia glorificato Dio per mezzo di Gesù Cristo, al quale appartengono la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen. E la domanda che voglio farvi oggi, l'ulteriore domanda, è: qual è il dono che abbiamo ricevuto da parte di Dio per la Chiesa piccola e la Chiesa allargata? Qual è la Chiesa piccola? La Chiesa piccola sono le nostre relazioni familiari, ad esempio, il rapporto di coppia, il rapporto genitori-figli, e poi la famiglia sempre più allargata, e la Chiesa grande è questa. Qual è il dono? Qual è il carisma che abbiamo ricevuto da parte di Dio? Perché la Scrittura è chiara al proposito. Tutti abbiamo ricevuto qualcosa, siamo d'accordo? Tutti abbiamo dei doni, tutti abbiamo dei talenti, tutti abbiamo delle capacità. E se abbiamo ricevuto qualcosa da parte di Dio, come dice la Scrittura, come buoni amministratori della grazia di Dio, della svariata grazia di Dio, mettiamo a disposizione questi doni, questi talenti, queste capacità. Il dono di incoraggiare non è che debba essere appreso chissà quale corso universitario. Il dono di incoraggiare gli altri, il dono di sostenere gli altri, è un dono che possiamo mettere facilmente in atto. Il dono di insegnare è un dono già diverso che Dio dà a alcuni, e naturalmente mette in guardia, dice: attenzione, non siate molti a far da insegnanti, perché ne riceveremo un giudizio più severo. Ma al di là di queste cose, Dio ci chiama ad essere anche molto pratici, nel senso che ci sono tante cose che siamo chiamati a fare nella nostra vita quotidiana: lavare, stirare, cucinare, riparare, fare i pagamenti, fare benzina. Daniela non sopporta andare a far benzina, non le piace andare a far benzina, e quindi praticamente sono l'incaricato ufficiale. Quando la sua macchina è quasi in riserva, tocca a me andare a far benzina. Ma va bene. Questa è collaborazione, cooperazione. Siamo chiamati a metterci a disposizione in cose pratiche, a dare una mano. Tra parentesi, le sedie sulle quali siete seduti hanno le viti un po' allentate. Poi c'è stato un fratello che alcune le ha sistemate, altre no, quindi qualcuno di voi sta per cadere per terra, non lo sa. Quindi qualora qualcuno sentisse da parte di Dio il desiderio di avvitare le nostre sedie, un bacio a questa persona, chiusa la parentesi. Azioni pratiche, pratiche, perché la Chiesa siamo tutti e dobbiamo darci tutti quanti una mano, sì o no? Ultimo punto, la fede. Vogliamo leggere insieme, è l'ultimo passaggio della Scrittura che leggiamo, Proverbi, capitolo 22, i versetti da 17 a 19. Proverbi 22, da 17 a 19. E qui troviamo scritto quanto segue. Porgi l'orecchio e ascolta le parole dei saggi e applica il cuore alla mia scienza. Ti sarà dolce custodirle in cuore e averle tutte pronte sulle tue labbra. Ho voluto istruirti oggi, sì, proprio te, perché la tua fiducia sia posta nel Signore. Proprio te, proprio te, proprio te, proprio te, perché la tua fiducia sia posta nel Signore. Sicuramente tutti noi stiamo affrontando delle circostanze avverse nella nostra vita terrena. Questo nei più svariati ambiti del nostro cammino, che si tratti della famiglia, del lavoro, delle finanze, della salute fisica, della salute psicologica, del nostro stato emotivo. Ebbene, qual è l'esortazione che troviamo in questo meraviglioso proverbio? dice di ascoltare le sue parole, di custodirle nel cuore e di averle pronte sulle nostre labbra perché le conosciamo bene, affinché in tutte queste difficoltà, accompagnate anche spesso da tante preoccupazioni, la nostra fiducia sia posta nel Signore. La nostra fiducia sia posta nel Signore. In chi? In colui che ha cambiato aspetto sul monte della trasfigurazione, ma che quell'aspetto, quel volto che irradia una luce che illumina e riscalda, quell'aspetto lo ha sempre avuto, prima di quel momento e dopo quel momento. Vi ricordate che cosa leggiamo proprio all'inizio del libro dell'Apocalisse, quando Giovanni viene traslato in cielo e si incontra con Gesù? Non dice Gesù, ma lo descrive in quel modo. E lui dice: ho visto quest'uomo con dei capelli bianchi lucenti. Ho visto quest'uomo con degli occhi come fiamma di fuoco. Ho visto quest'uomo con una cintura d'oro al petto e il suo volto irradiava una luce come quella del sole nel suo massimo splendore. Giovanni ha cercato di descrivere con parole umane ciò che ha visto. Ebbene, questo è quello che noi siamo chiamati a fare: ascoltare Gesù, ascoltare il Maestro. La parola di Dio dice in Osea: il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza, per ignoranza, perché ignora certe cose. E queste cose però sono a nostra disposizione, qua, nella nostra Bibbia, nella parola di Dio. Franco, mi mandi di nuovo, per favore, il filmato. Se non vogliamo rimanere bruchi, quanti non vogliono rimanere dei bruchi? Ma vogliamo diventare farfalle? Il nostro compito è chiaro. La parte soprannaturale spetta a Dio, ma il nostro compito è chiaro. E abbiamo visto, se il filmato partirà e se non partirà, lo dico io, abbiamo visto che, eccolo qua, grazie regia, abbiamo visto, e fra poco lo rivedremo, che la differenza la fa il fatto che questo bruco è molto vorace, ha fame. Quindi, cosa significa questo per noi? Che dovremmo avere fame della parola. Chiediamo a Dio di darci fame della parola, perché è questa parola che ci trasforma, è questa parola che ci rende capaci di credere che colui che ha iniziato un'opera in noi la porterà a compimento. Quanti dicono amen? Lasciamo finire il filmato. Nutrirci voracemente, non di foglie, ma di fogli. non da mangiare, spiritualmente parlando, di foglie. Amen. Vogliamo alzarci in piedi? Signore, ti benedico in questo giorno e ti rendo grazie per il privilegio che abbiamo davvero, Signore, di conoscerti attraverso la tua parola. Grazie per come ci hai ricordato l'importanza di questa metamorfosi, Signore. E grazie per come ci hai ricordato anche di quell'episodio in cui Gesù, tuo figlio, è stato trasformato, è stato trasfigurato davanti ai suoi discepoli, affinché realizzassero appieno che tu sei il Figlio di Dio, che tu sei Dio. Vogliamo benedirti, Signore, per quello che hai già fatto nella nostra vita, per come tu sei sempre con noi attraverso il tuo Spirito, per come ci accompagni nella battaglia di questa vita terrena. E io ti voglio rendere grazie, Signore, perché tu ci aiuti attraverso la tua parola ad avere fiducia in te e a credere, Signore, che anche nei momenti più difficili, anche nel deserto, Signore, anche quando lo scoraggiamento diventa così insopportabile e l'idea prevalente sembra essere quella di dire: Signore, basta, Signore, mi arrendo, Signore, lascio stare. Ebbene, anche in quei momenti, Signore, mediante il tuo Spirito tu arrivi e ci rialzi, ci tocchi come hai toccato i tuoi discepoli, ci tocchi, Signore, e ci rialzi. Voglio benedire il tuo popolo, voglio benedire la tua chiesa, voglio benedire ogni persona qui presente in questo giorno e voglio ringraziarti per come attraverso questa parola tu ci hai edificati. Ti voglio ringraziare, oh Signore, che in questo giorno possiamo davvero celebrarti come tu meriti e che già da oggi, Signore, ciascuno di noi possa avere fame e sete della tua parola, perché è la tua parola che ci trasforma, null'altro, Signore. Grazie per ogni cosa, Padre, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Amen.